Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qua con noi Fabio Zonin, Master Instructor di Strong First. Buon ascolto a tutti. Prima di cominciare, vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.light-sport.com oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di avere qua con noi Fabio Zonin. Benvenuto nel nostro podcast, Fabio.
Benvenuto, Fabio.
Felicissimo di essere qui con voi.
Grazie ancora. E niente, allora partiamo subito. Fai un'introduzione di chi sei per i nostri ascoltatori.
Allora, nonostante ogni tanto mi chiamino per Tom Savini, volate chi è Tom Savini. Sono Fabio Zonin, sono logicamente italiano. Sono un ex atleta di bodybuilding natural, alzate di potenza negli anni 80, quando ancora il termine powerlifting non c'era, docente per la Federazione Italiana Fitness per credo 18 anni, fino al 2012, dal 94, e adesso lavoro per Strong First, che è una scuola di forza americana nel campo di kettlebell, barbell e bodyweight, e insegno in Italia e all'estero per loro e lavoro per il loro quartier generale. Eccolo qua.
Abbreviata.
Abbreviata.
Senti, ma parlaci un po', anche se non erano le domande nello script che ti abbiamo mandato. Perché è interessante anche per l'ascoltatore capire un po' come le cose secondo me si evolvono nel tempo, anche un po' casualmente, no? Perché io ho già sentito la tua storia. Però raccontaci un po' come sei finito a Strong First, così almeno sappiamo anche...
È stato un puro caso, perché io... nasco con la passione per il pesone, quindi per le alzate di potenza al suo tempo, no? E tanto che io ho iniziato a allenarmi nell'83, dovevo ancora compiere 14 anni, adesso non ti lascerebbero neanche andare in palestra, credo. E ho fatto la prima gara di alzata di potenza nell'85, quindi dovevo ancora compiere 16. E poi da lì la passione è rimasta, mi sono dedicato al bodybuilding, anche perché ho iniziato a farmi male molto presto, perché non avevo idea di quello che facevo. E mia mamma pensava che il bodybuilding fosse più sicuro rispetto al powerlifting, quindi sono passato al bodybuilding. Fortunatamente sono finito nel circuito natural e ho gareggiato lì fino al 94 su base regolare. Poi ho fatto qualcosa di sporadico, però la mia passione essenzialmente era bodybuilding, però in versione power, una cosa che non c'era nessuno, nel senso che mi piacevano gli squat, gli stacchi, la panca, no? Mi piacevano le alzate sopra la testa, in piedi, quelle cose che al tempo nessuno faceva, perché era un periodo in cui andavano le macchine, o comunque andava molto di isolamento muscolare, non esisteva il concetto di allenamento funzionale di altre cose, quindi tipo il lento dietro avanti ti facevi da seduto sulla panca, se no era pericoloso, la panca piena la facevi con le ginocchia raccolte, perché se no era pericoloso, e tutte queste cose qui, no? E io ero un pochino controtendenza da questo punto di vista, perché a me piacevano le alzate un po' più old style training. E ti dico, avevo parecchie faide aperte per questa cosa, non c'erano i social, quindi fortunatamente non mi perdevo in liti sui social, però essenzialmente la cosa era vista in maniera strana, tanto che anche se ogni tanto mi capitava, no? Al tempo già insegnavo per la Federazione Italiana Fitness, tenevo i corsi di formazione per conto loro, e mi ricordo mi è successo una volta, c'era un corso in una palestra, credo la palestra dentro il forum di Assago, credo. Ero lì che mi allenavo e logicamente faccio la panca con i piedi a terra, faccio il mio arco, le mie cose, arriva l'istruttore e mi fa, guarda che ti fai male la schiena così, cioè in archi la schiena è sbagliatissima, non devi raccogliere le ginocchia e tirare su, la schiena deve stare piatta sulla panca. Io non so che cazzo dirgli, perché non mi sembrava il caso di essere scortese, ero comunque a casa loro, lui faceva l'istruttore, aveva un'opinione diversa, quindi io l'ho ringraziato tantissimo, ho raccolto le ginocchia, si aggancio il bilanciere che mi rovescio, perché non ero abituato, è andata così. Quindi essenzialmente avevo questa passione, però da bravo bodybuilder, appassionato di esercizi di forza duro e crudo, sai, io per me lo stretching era Satana, no? Stretching, mobilità. A parte che al tempo non c'era il concetto di né stretch dinamico né mobilità articolare, cioè lo stretching, quindi facevi lo stretching. E io ero altamente allergico allo stretching. Ho sentito parlare di mobilità articolare ben dopo, come sapete. Se voi siete giovani, però 15 anni fa mobilità articolare, joint circles, cose del genere, non erano così dentro il mondo del fitness, no? E io mi sono reso conto che piano piano ero diventato un robot, nel senso che ero forte, ero grosso, però non è che non mi muovevo. Ero fortunato ad aver mantenuto il coordinamento motorio perché appunto eseguivo esercizi all style training, no? Non ero un appassionato di isolamento muscolare. Quindi quello l'avevo mantenuto, però la mobilità non c'era. Io mi ricordo che è stato un periodo in cui la mia attuale moglie, ora al tempo ragazza, io vivevo nel dolore e nella tensione costante, tante mattine io ti a mettere i calzini perché il piede era così lontano per me da raggiungere, no? E niente, quindi in questa cosa dove mi ero mai rassegnato a essere completamente bloccato, ho avuto a che fare con alcuni iscritti di Pavel. E uno in particolare mi aveva colpito, avevo tralasciato abbastanza le sue iscritte sul kettlebell perché, non so, guardando la copertina, vedere questo uomo a torso nudo con la palla sul, neanche tanto grosso, non mi ispirava al tempo. No? Ho letto, vedo copertina, libro nero, no? Copertina nera, libro Oltre il Bodybuilding, edito in italiano da Ciccarelli al tempo, dico, cazzo, Oltre il Bodybuilding, chi è sto Pavel? Non avevo collegato lui con il kettlebell. Leggo sto libro, dico, cazzo però, sveglio questo. Oltretutto, dicevo anche, questo qua sta dicendo delle cose che sono completamente controcorrente, che però secondo me hanno senso, no? E quindi ho iniziato a guardare i programmini che c'erano dentro, a vedere alcuni esercizi, a inserire le mie routine e quant'altro. Finché questo personaggio non ho scoperto che veniva a fare un seminario a Firenze, a Feline Valdarno, nella palestra Olympias, che è al tempo la palestra di Ciccarelli. Mi sono iscritto subito, anzi non solo mi sono iscritto. Anche perché nel frattempo ho visto anche gli articoli di Civalleri, che è stato il primo a parlare di kettlebell in Italia, ho visto anche i kettlebell, mi è interessato un po' l'attrezzo. Avevo un amico di Catania che si era appassionato al kettlebell in maniera incredibile, poi avevo un altro amico che, con cui ho perso un po' i contatti, però non so se lo conoscete, ha la Warrior Training Academy, Emilio Torriano, è un militare lui, fa anche lui corsi nel campo del funzionale. E che era interessato all'argomento, e ho detto, ragazzi, c'è il russo, andiamo a vederlo. Ci siamo trovati tutti quanti a casa mia, uno è arrivato da Catania, quell'altro è arrivato da Udine, abbiamo preso la mia macchinetta, siamo andati lì a vedere sto russo. E io ero pronto, sai, classici seminari, no, con carta, penna, punti, eccetera, lo si metterà davanti a PowerPoint, erano agli albori, no? Quindi si metterà davanti alla lavagna e prenderemo gli appunti. Cazzo, arriva sto russo, ciao. Massacrato per due giorni, ma massacrato, sai, con tanto di pause brevissime, se tardavi un minuto c'era la punizione, cioè a fare i burpees di punizione, e qua eravamo ancora agli albori dell'allenamento funzionale, quindi era una cosa molto strana per il tempo, anche il fatto di lavorare prevalentemente sulla pratica. I corsi di formazione erano di solito seduti in un'aula dove guardavi un PowerPoint oppure guardavi la lavagna luminosa, quello che era, e poi la pratica era uno ti faceva gli esercizi, tu magari provavi, però non c'erano dettagli tecnici così precisi, no? E io ti dico, io ero convinto di saperne, di bilanciere soprattutto. Arrivo lì, questo mi guarda lo squat, mi dà due o tre cose, cazzo, cambia tutto, mi cambia i pull-ups, mi cambia, mi dice che quello che facevo era completamente sbagliato, mi cambia la panca, eccetera. Cazzo, ho detto, io ero convinto di saperne, ma aveva delle intuizioni, dei dettagli che per me erano incredibilmente avanzati e spaventosi, no? Ma soprattutto ci ha fatto vedere lo swing, ci ha fatto provare lo swing. Perché era un seminario, tra l'altro ancora l'attestato lì, non so se si vede, però è quello lì, sopra lì. Ed era un seminario dove lui parlava di beyond bodybuilding, quindi oltre bodybuilding, naked warrior, guerriero nudo, corpo libero e quant'altro. Quindi c'era un po' di tutto, no? Insomma, imparo sto swing, cazzo, ma mi ha colpito sta roba, no? Anche perché ho avuto un effetto allenante delle sensazioni che non ho mai avuto prima. Cosa ho fatto? Sono ordinato un kettlebell 16, 1,24, 1,32, mi sono iscritto alla sua certificazione in Ungheria. Mi sono preparato in un mese, mi sono anche rotto prima, strappato un bicipite per andare su. E ho fatto la certificazione di kettlebell senza saperne un cazzo. Cioè, io sono arrivato lì, siamo arrivati io, questo, pensati, questo ragazzo di Catania e Troiano, arriviamo lì senza avere la più pallida idea di cosa ci sarebbe aspettato. E c'era gente da tutta Europa, ma gente con cicatrici, tatuaggi, se siamo entrati dentro, cazzo, questi ci ammazzano. Cioè, in più l'ambiente militarista, no? Cioè, erano 3 giorni di trincea, era quando Pavel gestiva i corsi in prima persona. Ai tempi erano per pochi, erano veramente tosti. Tra l'altro gli ho dato tipo $2,500, una cifra abbastanza importante. Insomma, sta roba qua mi ha cambiato la vita perché ho scoperto una serie di cose. Uno, ho scoperto i balistici, e due, ho iniziato a scoprire l'importanza di iniziare a fare anche mobilità articolare e altre cose, e cosa fosse veramente l'allenamento funzionale. E come per generare forza non bastava generare tensione ai capi di un muscolo, ma fosse importante saper gestire la tensione totale del corpo. E quindi da lì è partito un percorso, no? Io continuavo a lavorare per FIF, con questo Pavel ho iniziato ad avere delle interazioni, per caso tra l'altro, perché quando era a Firenze c'era un interprete lì che conosceva l'inglese al tempo meglio di me, però non conosceva il linguaggio tecnico. Quindi quando lui spiegava, alcune cose lei le traduceva letteralmente, però non avevano un significato coerente, sì, tecnico, no? Nel campo dell'allenamento. Quindi, sai, io cercavo di non fare l'invadente e per i primi 10 minuti sono stato zitto. Poi ho iniziato a alzare la mano e dire, guardi signora, scusi, non intendeva dire questo, no? Intendeva dire quest'altro. Insomma, a tempo 2 ore traducevo io e la tizia era seduta lì a fianco. Quindi in Ungheria, al corso, Pavel si ricordava di me, stranamente. E poi abbiamo iniziato a sentirci via mail. E da lì ha iniziato a coinvolgermi piano piano in una serie di cose. No? Poi io ho portato la certificazione, anzi, bisogna dare a Cesare. Emilio Troiano ha portato la prima certificazione sua in Italia, io ho portato la seconda. E da lì è nato questo rapporto di scambio su il mio cane, avete visto, è passato dietro, di scambio di informazioni tecniche, fondamentalmente, e quant'altro. In più eravamo entrambi, siamo ancora entrambi, appassionati di heavy metal anni 80. Quindi l'amicizia con Pavel è nata perché noi ci scambiavamo, parlavamo di brani degli Iron Maiden, dei Saxon, degli Accept, di tutte quelle band degli anni 80. Insomma, da lì, piano piano, non so come mi sono ritrovato a portare il suo tempo le RKC in Italia, a lavorare per lui, a insegnare per lui. E piano piano poi ho smesso di lavorare per la Federazione Italiana Fitness, con cui c'è comunque sempre un ottimo rapporto, e ho iniziato a lavorare per lui. Quindi è nata così, per caso. Però ti posso garantire che ho imparato tanta di quella roba a lavorare in quell'ambiente lì, sia da lui che da tutte le persone di cui lui si circonda. Perché ha una caratteristica con l'uomo. Non ha la presunzione di sapere tutto lui. Quando vede qualcuno che secondo lui ha delle cose da dare, lui lo tira dentro e assorbe e implementa e inserisce, no? E quindi io ho avuto l'occasione di avere a che fare con della gente che per me erano dei mostri sacri. Cioè, mi sono ritrovato, ho capito, a suo tempo per me essere vicino a un Brett Jones o un Gray Cook, no? Oppure un Chad Waterbury, oppure a uno Stuart McGill, no? E poi mi sono ritrovato a avere a che fare con sta gente sempre. A me sembrava un sogno che diventava realtà, no? Però ho imparato veramente tanto e continuo ad imparare tanto. Quindi è un ambiente che secondo me è spettacolare da quel punto di vista, se uno vuole approfondire, insomma, quello che le proprie conoscenze. È bello lavorare lì, lavorare in questo ambiente. Quindi questo è un po' il sunto. Ho cercato di non raccontare le cose che ho raccontato in altri podcast, sennò sembra che dico sempre la storia ripetuta, no? Perché sennò uno mi ha scritto un altro con me e dice cazzo, Zonì, che palle, sempre la stessa roba.
Vabbè, degli aneddoti nuovi ci sono, quindi...
Ce ne vuole qualcuno, no?
Assolutamente. Così resta sempre unico e non è mai imitabile, replicabile, insomma. No, comunque, signore esperienza, voglio dire, cioè da che non te l'aspettavi a ritrovarsi fondamentalmente a condividere lo stesso spazio con persone che sul panorama internazionale hanno dei nomi, insomma, belli, belli pesanti, cioè.
Decisamente, e ti dirò che poi ti rendi conto che sono delle persone squisite, oltretutto, no? Perché tu idealizzi le persone, no? Ti immagini, Invece poi una cosa mi ha spiegato un amico di cui non posso fare nome, molto conosciuto, mi ha detto: ricordati che anche il più VIP dei VIP caga, la sua merda puzza uguale. Quindi alla fine, nel momento stesso in cui, no, tu entri a contatto con certe persone, ti rendi conto che sono esseri umani, no? E riesci a condividere un sacco di storie interessanti. E quindi alla fine sì. Però io ho avuto tanto culo. Ogni tanto mi chiedo se ho avuto fortuna, se ho avuto capacità oppure se ho avuto fortuna. Sono un pochino tutte e due. Perché per riuscire ad avere... riuscire in un settore, secondo me, devi avere una serie di cose, no? La prima, devi essere dannatamente coerente e tenace, cioè sapere quello che vuoi e continuare a battere lo stesso chiodo, non cambiare chiodi. Sai, quando hai un martello in mano, qualunque cosa può sembrare un chiodo, invece non funziona così. Devi avere quel chiodo lì, fisso. Devi essere bravo, devi avere le capacità. Però queste due cose qua, il fatto di essere coerente, no? E di essere tenace, e il fatto di avere capacità, purtroppo non bastano. Devi avere la botta di culo di trovarti nel posto giusto al momento giusto, perché se tu sei bravo e nessuno ti vede, nessuno ti scopre, rimani bravo lì. Io ogni tanto dico, se non avessi conosciuto nella mia vita personaggi come Maestro Gamberini, mio primo mentore, Marco Neri, Emilio Tei, e anche la presidenza della FIFA, eccetera, io sarei un bravo istruttore qua di Caldogno, che è il paese dove è nato Roberto Baggio, visto che adesso è anche nato, è uscito il suo film, no? Sarei un bravo istruttore qua, ma nessuno saprebbe chi cazzo sono, no? E quindi ci vuole anche quella fortuna. Io sono stato baciato dalla fortuna da quel punto di vista.
E però c'è chi dice che la fortuna ce la si crea, quindi direi che...
Te la crei perché sei coerente, tenace e...
Stoico sui tuoi esercizi.
Però è vera anche una cosa. È vera che c'è un'altra cosa importante che bisogna sempre fare, secondo me. Bisogna sempre anche ricambiare e ridare. Qualcuno ha l'occasione, coglie l'occasione, la usa per sé, poi si dimentica da dove è venuto. Invece tu devi sempre trovare il modo di ricambiare. Tu non puoi ricambiare quello che hai ottenuto con le persone che ti hanno dato, perché probabilmente non ne hanno bisogno. Io non saprei come potrei fare ricambiare con un Pavel o altri. Lo puoi fare facendo lo stesso per altri. Cioè, cosa succede? Che io sono, se non facevo 2 o 3 incontri fondamentali nella mia vita, io non sarei mai cresciuto professionalmente, nessuno saprebbe chi sono. Non mi avresti invitato al podcast, perché non avresti neanche saputo chi sono. Però a questo punto è mio dovere essere quella persona per qualcun altro e dare a quella persona o a quelle persone che hanno la capacità, la tenacia, eccetera, e il desiderio di emergere o di imparare, dare la possibilità di dargli un palco e farli conoscere come l'ho avuta io. Questo è, lo chiamano karma, no? Però io ci credo molto in questa cosa qua.
È una bellissima cosa, soprattutto una bellissima descrizione di quello che è il karma, nel senso di ridare indietro a chi ne ha più bisogno, magari, in quel momento, in quel luogo.
Ma sai, se tu ti chiamassi Rubi e Berlusconi ti desse 100.000 euro, no? Tu che cazzo se ne fa se gli dai 100.000 euro a Berlusconi? Lui non se ne fa niente probabilmente, però se dai qualcun altro lo fai felice. Quindi, probabilmente la ruota è così che deve girare. Non so perché è venuto in mente Berlusconi e Rubi, non ho idea. Forse è una gnocca, però
erano delle persone. Faceva tanta beneficenza lui in questo caso, cioè, era uno che donava.
Seriamente l'ha fatta, poi non vado a sindacare sulle altre cose, però
rimaniamo sul topic.
Rimaniamo professionali. Quindi, rimanendo professionali, tra parentesi, entriamo un po' nel dettaglio di questo podcast. Visto che Strong First dal nome si capisce che la forza è fondamentale, spiegaci gentilmente. Quali sono le basi della forza secondo Strong First?
Allora, tu, ci sono alcune cose, perché io so che abbiamo visto, no, nel nostro scambio di mail una domanda in particolare su un acronimo, però prima di parlare di quello, noi diciamo due cose sulla forza, no? Poi arriviamo dove alla domanda in questione. Ovvero, noi diciamo che la forza è un'abilità e diciamo che la forza è la qualità maestra. Perché diciamo che la forza è un'abilità? Perché, tanto dipende dal concetto di forza. Allora, se noi guardiamo in fisiologia il concetto di forza, capacità di un muscolo di generare tensione ai suoi capi, no? è un discorso. Se noi parliamo di forza dal punto di vista atletico, noi ci riferiamo alla capacità di sollevare un carico pesante, per esempio, no? Oppure di generare forza in maniera veloce o quant'altro, oppure di registrare la forza e quant'altro. Questo non, per questo non basta essere in grado di generare tensione ai capi di un muscolo. Bisogna avere una serie di cose, nel senso che devi, se ti faccio un esempio stupido, io su una ripetizione massima di panca piana o di military press potrei essere più forte di un sollevatore di pesi, oppure potrei essere più forte di un lanciatore del peso. Però se io provo a lanciare un peso, a fare sollevamento pesi, visto che io non ho esperienza in alzate olimpiche, non riuscirei a sollevare quanto solleva uno che è meno forte di me in termini di 1RM, no? Perché? Perché a me mancano le sue abilità. Ovvero, per generare forza in un gesto atletico devi avere una serie di cose. Devi avere la mobilità per riuscire a farlo, la stabilità, il coordinamento motorio, e devi conoscere la tecnica. Perché se, qualunque sia l'implemento che vai a sollevare, no? Che sia il pevole corporeo, un kettlebell, un bilanciere o qualunque altra cosa, se la traiettoria devi anche di poco e cambi di una leve, tu sollevi meno peso. Quindi, dal punto di vista atletico, la forza è un'abilità. È un'abilità che comunque in sé racchiude una lunga serie di abilità e di qualità motorie. Questa è la prima cosa. Noi diciamo che la qualità suprema per una ragione, perché dalla forza massimale poi riesci a trasformare e ottenere tutte le altre espressioni della forza, no? La forza veloce fino alla resistenza alla forza e quant'altro. C'è questa è una cosa che ho già detto in qualche podcast, no? Però io credo che sia stato il mio collega amico Jeff Newport a dire questa cosa. C'era sto tizio che era lì che faceva un sacco di push-up kippati inarcando la schiena, no? Quindi non ben eseguiti, no? Per ripetizioni parziali a sfinimento, e questo gli fa: ma cosa stai facendo? Gli fa: sto allenando la mia resistenza alla forza. E la risposta sua è stata: non hai alcuna forza da resistere. Cioè, se non sei forte, hai poco da fare forza esplosiva, forza resistenza, qualunque altra cosa, perché devi avere una base di forza prima. E quindi, qualità maestra, no? Qualità maestra e abilità. Però poi, per noi la forza è anche la capacità di generare tensione in tutto il corpo e generarla in maniera simultanea, dove ci sono alcune parti del corpo che stabilizzano, bloccano alcuni segmenti corporei e altre che muovono altri segmenti corporei. Niente di nuovo in tutto questo, no? Però la capacità di generare tensione totale e di dirigere la tensione è fondamentale. Perché ti faccio un esempio. Allora, vediamo se riesco a dare un esempio. Trattare un movimento come, che so io, le spinte overhead, no? Come un esercizio per deltoidi e tricipiti. Oh sì, lavoro anche il trapezio, lavoro anche il dentato, perché la coppia di forze che fa far ruotare la scapola. Ok, però piano. E sotto cosa c'è? Nel senso che se tu hai deltoidi fortissimi, ok, e vuoi pressare qualcosa di pesante sopra la testa, e hai deltoidi tricipiti fortissimi, hai un trapezio enorme, hai un dentato potentissimo, però non contemporaneamente non sei in grado di gestire la sezione centrale del corpo, non sei in grado di allineare le ossa sotto il corpo nella maniera corretta, non sei in grado di generare tensione nei glutei, nei quadricipiti, eccetera, per riuscire a creare una base stabile sotto il peso che stai muovendo, tutta quella forza muscolare diventa inutile. Non so se mi spiego. Un esempio che noi usiamo è: non è vantaggioso sparare con un cannone da sopra una canoa. Credo che renda l'idea, no? Se tu vuoi sparare con un cannone, devi porre il cannone in un luogo solido e stabile, perché se manca il terreno sotto, il risultato che ottieni non è quello che vorresti. E quindi noi usiamo moltissimo il fatto di imparare a generare tensione in tutto il corpo, focalizzandoci però su un movimento. È quello che noi chiamiamo dominanta. Vediamo se riesco a dare un altro esempio. Allora, se tu fai una serie di pull-up, no, vuoi fare le trazioni della sbarra, la presa potrebbe diventare un fattore limitante. Se la sbarra ha poco grip, oppure un pochino umida, oppure perché qualcun altro c'è un po' grassa, no? C'è rimasto un po' di graffo della pelle di qualcun altro, tu non riesci a esprimere pienamente la tua forza perché sei talmente occupato a pensare a tenere la presa che non riesci a tenere attenzione dove vorresti. Ti metti un po' di magnesio sulle mani e sei più forte. No, non è che sei più forte, è che sei in grado di generare tensione nel tuo corpo, compresa la presa, ma dirigere la maggior parte della tensione nei muscoli motori. Nel momento in cui il tuo problema più principale rimane mantenere la presa, la maggior parte del focus lo dirigi sulla presa e non riesci a dare uno stimolo sufficiente ai muscoli motori. Quindi la capacità di generare tensione nel tuo corpo per riuscire a stabilizzare, ma dare una dominanza in quelli che sono i muscoli motori in quel momento. E questa è una capacità importante. E per generare tensione nel tuo corpo noi utilizziamo, e lo chiamiamo il segreto della forza istantanea, utilizziamo l'acronimo che è GLAG, che sta per Grip, Lats, Abs and Glutes, no? Ovvero presa, dorsali, addominali e glutei, che sa un po' da strano, no? Allora, io credo che nel concetto di allenamento funzionale ormai il fatto che la sezione centrale, il core, eccetera, siano fondamentali ormai è universale. Però pochi pensano al dorsale. Qualcuno espande il concetto e dice che il gran dorsale fa parte, tra l'altro dorsali non è solo il gran dorsale, parliamo di muscoli del dorso, no? Adesso si sta già parlando del fatto che comunque il dorso fa parte del core, no? È parte integrante. C'è una connessione tra quello che fanno i dorsali e fa l'addome, la sezione centrale. L'addome comprende tutto, comprende anche il trasverso e quant'altro, che è notevole. Però una cosa che molti si perdono è la connessione con i glutei, la connessione con la presa, no? Allora, e questo ha a che fare con un fenomeno neurologico che si chiama irradiazione, detto in soldoni. Se tu vai a attivare un muscolo, non c'è modo che tu riesca a isolare quel muscolo senza coinvolgere anche i suoi vicini di casa. Un pochino come una catena o una ciliegia che tira l'altra. E un esperimento che io faccio fare ogni tanto ai corsi quando spiego questa cosa, e vi invito a provare a farlo con me, è questo. Provate a fare un pugno forte. Gli americani lo chiamerebbero white knuckle fist, cioè stringere il pugno talmente forte che le nocche diventano bianche. Adesso mantieni quella tensione massima più che puoi, e finché mantieni la tensione del pugno, rilascia i bicipiti e i tricipiti. È impossibile.
Esatto.
I muscoli lavorano in catene. Tu non puoi concentrarti sulla presa senza, per irradiazione, andare per un motivo di fascia, innervazione, per il fatto che i muscoli che scavalcano un'articolazione vanno a intrecciarsi con altri e così via. Non c'è modo di tirare un anello della catena senza influenzare gli altri. Quindi, se tu, per esempio, e potete provare, voi provate a fare trazione a sbarra con una presa solida o con la presa rilassata, ne perdi di forza. Prova a fare una panca piano, un military press, qualunque cosa, con e senza presa, ma anche uno squat. È qui che molti si perdono. In alcuni esercizi dove la presa non viene considerata importante, tipo un back squat, se uno impara a utilizzare la presa e stabilizza meglio il bilanciere sulle spalle, alla fine ne avrà un vantaggio. Qual è il problema? Non devi essere focalizzato sulla presa al punto da perdere la tensione da altre parti. Quindi è un misto tra tensione globale e dominanza. Un'altra cosa, un altro esperimento interessante, tornando al pugno chiuso, provate a farlo di nuovo e iniziate a percepire. Sentite che col pugno chiuso sentite qualcosa anche dietro le scapole? La cuffia dei rotatori, per via riflessa, si attiva quando fai una presa molto forte. E ci sono alcuni studi interessanti. Tra l'altro ho una collega amica brasiliana che è una nerd, no? Va a cercare gli studi in giro per le varie bibliografie sulle riviste scientifiche. È interessante perché punti diversi della mano vanno a attivare muscoli diversi per pressione. E quindi è interessante saper utilizzare la presa giusta per l'esercizio giusto. Vi faccio fare due esperimenti, così poi chi ci ascolta magari li vuole provare. Uno qui, allora do dei nomi non tecnici, senza usare eminenza, tenor e altre cose, no? Questo lo chiamiamo OK, la base dell'alluce, OK, del pollice. E questo lo chiamiamo il tacco della mano, così. Allora, se io allineo l'ulna non faccio un dito medio, faccio una nocca media, inizio a spingere sul tacco della mano qua con forza, voi sentirete che si contrae il tricipite. Se la stessa cosa la fate qua, sentirete che si contrae il bicipite.
Ok, sì.
Giusto? Quindi noi, per esempio, con il bilanciere e con il kettlebell, a seconda dell'esercizio che vogliamo fare, insegniamo dei piccoli aggiustamenti della presa per riuscire ad attivare di più uno, di più l'altro, e anche in una certa fase del movimento. Ti faccio un esempio. Nel press, da qui a qui il capolungo del bicipite ti serve un casino perché è un flessore. Da qui in poi il tricipite ti serve un casino perché è un estensore per il lockout finale. Se tu riesci a dirigere la tensione sulla presa durante il movimento, riesci ad attivare il muscolo che ti serve al momento giusto all'interno di una catena. Quindi sono cose parecchio interessate. Quindi la presa è importante. Il dorsale è strettamente collegato. Pensate a questa catena. Addome e gluteo. Il gluteo, ragazzi, è il muscolo più grosso e più forte del corpo. E se voi pensate, qualunque prestazione atletica, qualunque, parte dalla catena estensoria, che coinvolge i glutei, sì, anche gli ischiocrurali, eccetera. Però il gluteo è il muscolo più forte che c'è. Se voi pensate che io debba scuotare, saltare, sprintare, dare un pugno, dare un calcio, l'energia viene sempre dall'anca. Da quella che noi, appunto, visto che c'era la domanda, chiamiamo power zone. E il saper usare il giusto ammontare di flessione dell'anca in un movimento è fondamentale perché ti fa reclutare quello che ti serve quando ti serve. Piccola parentesi, anche sotto il piede, a seconda di dove date pressione, attivate muscoli diversi. Tanto che io, per esempio, tra le cose che ho fatto lì fuori di Strongfirst, mi sono innamorato del corso di Barefoot Training Specialist. Non so se conoscete Luzzi, che lo insegna qua in Italia, è un numero uno, e ho imparato delle cose che sono molto notevoli. Ho imparato alcune cose che conoscevo molto bene sulla presa, ho imparato a conoscere anche sul piede, e quindi anche quelle furono interessanti. Però quei muscoli, quei quattro muscoli lì, saper di usare assieme, saper di mettere assieme, ti migliorano la prestazione in maniera incredibile. Non solo migliorano la prestazione, ma ti mettono al sicuro la schiena. Quello è fondamentale. Poi c'è un sacco d'altro, però un'altra cosa che è, secondo me, fondamentale è conoscere il... Noi lo chiamiamo l'SFL Clock, l'orologio dello Strongfirst Lifter, che è la nostra certificazione di bilanciere. Dan John lo chiama Leap Hinge Continuum, no? Ovvero considerare non lo stacco e lo squat, considerare due movimenti distinti, ma parte di un continuum dove c'è più o meno anca, più o meno ginocchio, varie praticamente se l'hip hinge puro è nero e lo squat puro, tipo un overhead squat, è il bianco, considerare le 50 sfumature di grigio che ci sono in mezzo, no? E se tu riesci a gestire quella cosa, arrivi al punto in cui sei in grado di gestire l'altezza del bacino, l'azione muscolare in maniera molto fine, a seconda di quello che vuoi esprimere in quel momento. E quindi c'è tanta roba lì. E io poi sono di strada qua, sono un nerd, divento matto, mi appassiona a morire, quindi mi piace un sacco.
E no, siamo anche noi, quando scopriamo qualcosa...
Non saremmo qui, se no.
Almeno io, poi divento matto, cioè fino a che non lo scopri. Io vorrei un attimo focalizzarmi, anche questo off topic, però è un argomento che a me interessa tantissimo, ovvero il piede, no? E, mi ricollego un po', noi abbiamo fatto un podcast con Caldiez e lui diceva praticamente quando fai uno squat, non so se lo diceva off topic ancora, se lo diceva nel nostro podcast o in un altro che avevo ascoltato, però l'ho sentito da Cal, quello sicuro, quando facevi uno squat, quando arrivavi in buca, diceva di fare un grip coi piedi, quindi con le dita, in modo tale da avere una spinta maggiore del gluteo. Corretto, Fabio?
Sì, qua. Allora, fermo restando che tu puoi, durante uno squat, ti dirò di più, una cosa che ho imparato a fare è una delle ragioni per cui io non sono uno che si allena all'esaurimento, mi piace avere il controllo delle ripetizioni. Tu pensi che quando io faccio il mio squat, ho fatto anche stamattina, io sulla parte alta, il termine di ogni ripetizione, io mi do un voto da 1 a 10. Per l'esecuzione l'ho sentita, no? E sentire i piedi, io so che sto citando qualcun altro che lo dice, però è vero, sentire i piedi è una cosa fondamentale, è una delle ragioni per cui a me piace insegnare lo squat a piede nudo e poi se mai metti le scarpe, no? E quindi quello che puoi decidere a seconda di quello che, del tipo di squat che vuoi fare, se sovraccaricare di più la parte anteriore e posteriore del piede. Però il grip è fondamentale per una serie di cose, perché non vado sul tecnico, perché non vorrei rischiare di dire minchiate, altrimenti poi il buon Luzzi mi tira le orecchie. Però il fatto di prendere, di grippare il pavimento con i piedi ha due cose. Uno, aiuta moltissimo l'arco plantare, poi vi faccio vedere due cose. A mantenere l'arco plantare, quindi mantenere il giusto allenamento della tibia e del femore. Ma l'altra cosa che è importante è che tramite, non vorrei dire una minchiata, la deep front line, il reclutamento di muscoli come il tibiale posteriore e quant'altro, arriva a farti lavorare molto meglio i glutei e non solo. E quindi il fatto di prendere il pavimento con il bilanciere è fondamentale. In realtà non è solo per quello. Si parla infatti di fare lo short foot, il piede corto, qualcuno lo chiama strong foot anche, no? Perché purtroppo, e questa è una cosa che deriva dalla cultura che abbiamo, no? Scusate se divago, ma poi giuro che rientro nel topic. Noi abbiamo, allora, voi pensate questa cosa qua. Un ragazzino, no? Anzi un bambino appena nato, impara una serie di schemi motori. La prima cosa che fa è respirare, la seconda cosa che fa muove gli occhi, poi muove la testa, vado avanti piano piano, poi inizia a imparare a passare la posizione a corona supina, quindi a fare i rotolamenti, poi impara a dondolare, inizia a controllare un arto e il controlaterale opposto, eccetera, piano piano si tira in piedi e inizia a camminare. Appena impara a stare in piedi e a camminare, sapete cosa facciamo noi genitori?
Per le scarpe.
Gli mettiamo le scarpe, cazzo. No. Non camminare scalzo che ti prendi la polmonite, no, sto cazzo, devi camminare scalzo. Anche perché, avete, io a mia figlia ho comprato tutte scarpe delle minimaliste, della Merrell o altre cose, perché ho questa mania. E tutte le scarpe per bambini hanno la suola alta così, dove praticamente ogni forma di proprio oggettività va completamente persa, no? Poi ti trovi, per forza, ti trovi i bambini che poi quando iniziano a avere una certa età, hanno tutti quanti il piede in eversione, ok, che tende verso il piatto, le ginocchia che vanno in valgo, una serie di altre cose. Per forza, se io ho un braccio sano e lo ingesso e tolgo il gesso dopo 60 giorni, il braccio è atrofizzato. Se noi atrofizziamo i piedi dei bambini, poi il piede collassa completamente, no? E quindi il fatto, al di là del reclutamento muscolare, il fatto di imparare a utilizzare il piede scalzo, il fatto di imparare a grippare il pavimento con il piede e quant'altro, uno, se è una cosa naturale, che dovrebbe essere naturale, che purtroppo non è. Io vedo un sacco di gente che fa lo squat e i piedi si spiattellano tipo piadina a terra, no? Però vogliamo fare il parallelo? Fai una trazione alla sbarra con la mano aperta, tu. Non puoi. Come devi fare? Devi riparare da sto cazzo di sbarra, no? E allora perché ti devi mettere 200 kg sulle spalle e fare uno squat con il piede aperto così palmato a terra? E c'è questa cosa che a me piace un casino. Adesso devo fare le cose così, scoprirete che ho la tuta vecchia con i buchi e sono anche scalzo. Però la devo far vedere per forza. Però, allora, e uso il mio arto, quello tatuato, così faccio visitare la mia scuola. Però è bello perché la punta della suola, giusto, punta giusto il secondo dito del piede e quindi dove dovrebbe stare il ginocchio, no? Quindi no, vorrei dire che ho fatto il tatuaggio apposta, invece l'ho fatto
a caso.
Però nel momento in cui l'arco plantare inizia a collassare, guardate cosa succede alla tibia. Quindi se io sto facendo uno squat, no? E il piede collassa, la tibia va in interrotazione, va al ginocchio, va dentro, ma quando il ginocchio va all'interno e porto il femore di qua, cosa succede? Pac! Mi blocca il bacino, quindi non riesco a scendere bene, devo iniziare a compensare arrotondando la bassa schiena. Diventa una reazione a catena che mi crea un sacco di danni. Se invece io ho il mio arco plantare, guardate cosa succede alla tibia, come ruota, giusto? Tendo, il ginocchio rimane con le punte del piede, il femore va all'esterno, il bacino scende fra le cosce, non sopra le cosce, e riesco a mantenere la schiena neutra. E per chi volesse provare questa cosa, un esercizietto fichissimo da fare per l'arco plantare è questo. Guarda questa cosa qua. Uno se ne sta rilassato, anche se il piede, l'arco plantare ce lo può avere o non avere, avere più o meno sviluppato. Logicamente se uno ha piede piatto quella è una patologia, non funziona. Però se io adesso prendo e tiro sulle dita dei piedi più forte che posso, non so se si vede da... eccola lì. Tac! L'arco si alza, ma si alza anche se non volete. Ok? Adesso il segreto è questo. Io tiro sulle dita dei piedi, ripristino l'arco, ok? Sento la tensione perché quasi viene un crampo la prima volta sotto l'arco, dopodiché stendo piano piano le dita dritte senza perdere l'arco. E tengo. E poi rilascio, sciolgo e poi lo rifaccio. Se vi viene voglia di provarlo, è un esercizio per due cose. Non solo rinforzare l'arco plantare, ma darvi la sensazione di cos'è, dove dovrebbe essere, che muscoli devo lavorare, che è favoloso. Tanto che io, quando scuoto, non lo vede nessuno sulle scarpe, ma se sono scalzo lo vedo io, incasso il bilanciere, faccio i miei passetti indietro, tac, tiro fuori dai piedi e metto giù. Perché ripristino, resetto l'arco plantare, lo sento bello solido e io penso sempre ad avvicinare, ok, il primo metacarpo e il tallone finché scendo e finché salgo. E questa cosa funziona molto bene. Bisogna stare attenti quando fai il grip a non schiacciare le dita del piede così e neanche fare l'uncino. Bisogna mantenerle piatte, spingere con i polpastrelli tra le dita del piede e avvicinare il primo metacarpo al tallone. E lì crea una bella cupola, un bell'arco ed è molto solido. Tra l'altro, anche a livello intuitivo, no? Se io metto il carico qua, questa va giù, ma se io creo un arco, porta molto più peso, no? Quindi è logico che se l'arco plantare è ben sviluppato, arco, sono tre gli archi, no? Del piede, però se c'è una buona cupola solida porta su molto più peso e non cede, non collassa.
Molto interessante.
Che figata. Mi piace
un sacco. No, questo è molto interessante perché poi soprattutto cioè, si tende ultimamente a dare tanta enfasi magari al medio gluteo e pensare che la soluzione di qualunque problema in pattern di movimento come lo squat sia la poca attivazione del medio gluteo, no?
E tu lo sai che hai detto una cosa per cui se tu fossi una bella figa io verrei a baciarti adesso, no? Perché questa è una cosa che a me manda fa venire i fumi, perché io vedo gente, anche adesso che c'è YouTube University che è fortissima e anche i GTV University, no, a parte su Instagram, Squat University merita, bellissimo,
bravo.
È fantastico, bravissimo. Però una cosa che io vedo tantissimo è la gente che chiude le ginocchia in uno squat, eccetera, e gli danno le mini band, no? A fare queste cose. Allora, fermo restando che non fa male, non è che sia sbagliato, però sì, alla signora Pina sì, ma se uno ti fa 240 kg di squat, hai poco da dargli le mini band, no? Punto primo. Punto secondo, lo vogliamo guardare senza scarpe? Perché se le ginocchia vanno in dentro, non è mica detto che sia il medio gluteo che non apre, potrebbe essere il piede che cede. Giusto per, no? Quindi sì, potrebbe essere il problema, ma non è mica detto. Ma terza, altra cosa è, il medio gluteo debole, sì, vero, ci sta. L'amnesia del gluteo, sì, ci sta. Ma è la causa o l'effetto? Cioè, è nato prima l'uovo la gallina, il medio gluteo, allora, è le ginocchia vanno in dentro perché e il piede collassa perché il medio gluteo è debole, oppure il medio gluteo è debole perché il piede è collassato? Chi è prima? Allora, o perlomeno lavoriamo da entrambi i lati, cioè nel senso che se io prendo una loop band, no? Un elastico, e lo tiro di qua e seguo con l'altro dito, non allungo proprio niente, io devo tirarlo da entrambi i lati, quindi volete usare le mini band, lavorare sul medio gluteo con varie strategie? Benissimo. Vogliamo guardare anche il piede dall'altra parte però, perché le due cose devono stare insieme, non posso farne una e non guardare l'altra, a mio avviso. E poi io non ho né di riabilitazione né simili cose, sono semplici intuizioni legate alla forza e quello che vedo con atleti, quindi non voglio togliere il lavoro a nessuno, però mi dà un po' da pensare questa cosa. Come cazzo fai a guardare il movimento di uno quando c'ha le scarpe, magari c'è le Nike Shox alte così, gommose, e non vedi cosa sta facendo il piede dentro la sua scarpa, no?
Però è un, cioè, Nel senso, neanche io sono esperto, quindi non dovrei, non posso permettermi di esprimere un giudizio terapico. Secondo me l'approccio, poi magari correggimi se sbaglio, dovrebbe essere quello, sì, di fare, cioè, nel senso, il motivo per cui si usano queste band, perché è comodo, cioè, nel senso, è facile, nel senso,
Veloce,
è veloce.
veloce e comprensibile culturalmente.
Bravo, esatto.
Perché io mi ricordo, allora, io ho fatto il mio recapaccino nel 2000, ho iniziato a insegnare il primo workshop di kettlebell nel 2009 qua in Italia. E io mi ricordo che al tempo chiedere a qualcuno di togliersi le scarpe era, per allenarsi era una bestemmia. Perché la gente non sentiva a proprio agio, si vergognava, il pavimento era freddo, una serie di altre cose, si scivolava e quant'altro, non era igienico. E già durante un corso dedicato, ma in molte sale pesi non ti lasciano togliere le scarpe. Io, per esempio, andavo alla Gold's con le Merrell, il Vaporglove oppure con le Vivo, perché alla Gold's Gym non puoi allenarti scalzo. E la Gold's Gym è la Gold's Gym, no? Però non ti lasciano perché dicono che un piede sulla, si casca, cala un peso sul piede, sono guai, oppure un fattore igienico. Io mi ricordo che nella palestra dove andavo prima del lockdown, c'era, io andavo sempre anche d'inverno scalzo, e questa signora mi fa, Gaetto Veneto, no? Mi fa, ma non Gaetto, mia paura di ciappare le verruche, ma non hai paura di prenderti le verruche? Io ho detto, signora, sono le verruche che hanno paura di prendersi me, non si preoccupi. Ho voluto fare la battuta in stile Chuck Norris al tempo, però effettivamente, culturalmente, togliere le scarpe sta iniziando ad entrare adesso in mentalità, però non è una cosa semplice. Io mi sono reso conto di questa cosa perché da noi c'è stata un'evoluzione, no? Io sono andato a insegnare il primo workshop in Brasile, tra l'altro a che fare con gente che ha a che fare con l'allenamento funzionale, la BPRO in Brasile, e mi ricordo che ho fatto togliere le scarpe a tutti, ed erano tutti scandalizzati, come togliere le scarpe? Ma togliere le scarpe in palestra? Ma in palestra non si toglierebbero mai le scarpe, no? Era una cosa, adesso tutti quanti a piedi scalzi. Se voi trovate, fate un po' di rewind nel tempo, culturalmente togliersi le scarpe non è stata una cosa vista di buon occhio nei centri fitness a suo tempo. Quindi è logico, no? Tutti hanno le scarpe, e di conseguenza è più facile usare la mini band, usare l'elastico e quant'altro. Io mi ricordo che per anni, quando insegnavo anche corsi di formazione della FIF, l'idea di togliere le scarpe non era mai passata per la testa a nessuno. Io mi ricordo che la prima volta che ho fatto il workshop lì con Pavel, dove ci ha detto: avete due opzioni, o vi togliete le scarpe o ve ne andate, perché con le scarpe non fate l'allenamento con me. Si siamo tolti le scarpe, però non eravamo a nostro agio, non era una cosa a cui eri abituato. Lo siamo di più adesso, ma non lo eravamo a suo tempo.
Cioè, a me parlare del piede mi aveva aperto un mondo. Cioè, io sembra una cosa così, cioè, così facile da pensare, ma non così scontata. Cioè, quando ho iniziato a pensare, cavolo, è veramente, cioè, il fulcro di tutto il movimento, io lo sto tenendo all'interno di una scarpa che magari mi deforma il mio arco. E io avevo questi problemi di valgismo in realtà. E no, non è che sono passati del tutto completamente, perché, cioè, 6 mesi fa ho scoperto di questo piede, cioè ho messo questo focus sul piede. Però posso garantire che sentire il piede, sentire l'arco ti migliora
Cambia un
molto.
sacco di cose, ma la cosa dovrebbe essere così naturale, e non ci pensiamo, perché noi è la zona corporea che porta più carico sempre. Cioè, nel senso che siamo così focalizzati sulla mano, sulla presa, su un sacco di altre cose, e non pensiamo che in realtà chi porta tutto il peso del corpo sempre è proprio il piede, e lo stiamo deallenando, no? Cioè, gli mettiamo il gesso. Io questa cosa qua, a me questa cosa qua ha cambiato moltissimo la vita quando ho iniziato a scoprirla. E l'ho scoperta tramite Pavel ancora prima di quando avevo conoscenze un po' più limitate. Un'altra cosa interessante è che io, a differenza, tu hai un ginocchio un pochino vago, mi dici, e molti hanno il piede un pochino piatto, no? Io invece avevo il piede ipercavo e avevo le dita sempre così. Perché io anni 80 heavy metal portavi le Nike alte da pallacanestro, ok? Perché si portavano i jeans a tubo, il chiodo in pelle, okay, e le Nike alte con la linguetta e i calzini che andavano sopra il jeans a tubo. Per perché al tempo il cantante di Iron Maiden, Bruce Dickinson, si vestiva così. Io ho la mia band metal, quindi dovevo vestirmi e comportarmi come il cantante di Iron Maiden, no? E quindi portare le scarpe comunque che ti costringevano in questa posizione, e io mi rendevo conto che non riuscivo a raddrizzare l'ite del piede. E mi rendo conto che il mio piede è meglio adesso a 52 anni di quando ne avevo 35. Interessante anche il fatto che furono più mobili a 52 anni che a 35. Anche perché la... Non parliamo forma di arco plantare, pensiamo anche poi alla caviglia e alla mobilità di caviglia e quanto importante è. E a un sacco di problemi che potremmo risolvere se avessimo mobilità della caviglia, perché poi la maggior parte delle scarpe che usiamo, oltre a essere morbidose e a supportare l'arco, quindi a togliere la nostra capacità di... hanno anche il drop, ovvero hanno il tacco più alto rispetto alla punta, il che vuol dire che tu vivi sempre in leggera flessione plantare, quindi anche quando cammini vai molto meno in dorsiflessione, sfrutti meno la pompa plantare, la solidità delle jarre, il triangolo della volta, quindi avere di circolazione da un lato. Ma poi piano piano, quando tu inizi a allenare un'articolazione in un range di movimento limitato, l'articolazione perde mobilità, ma il tuo cervello perde la mappa dell'articolare, cioè non sa più che cosa succede oltre a un certo angolo, no? E un'altra cosa interessante, triste che succede, è che i muscoli si accorciano. Vecchie leggi di Borelli, Weber e Fick, allungamento incompleto, contrazione incompleta, il muscolo a lungo termine si accorcia. E quindi ti ritrovi con il polpaccio più corto, polpaccio più corto ti porta ad avere il femorale più corto, gli scapolari più corti e così via, ti accorcia tutta la catena, poi non ti estendi più. E quando inizi a scottare, se non hai la dorsiflessione, le ginocchia non vanno dove andare, inizi a buttare il sedere indietro, curvi la schiena, insomma, una serie di brutte cose succedono. E quindi il piede e tutto quello che sta sopra viene poi influenzato, no? Dalla mancanza di testa lì.
Quindi per concludere questo argomento, ci potresti indicare, non so, un paio di esercizi, oltre a questo qua che hai fatto vedere prima dei piedi? Perché magari, lo dico per esperienza personale e magari il limite è un po' mio, magari io inserisco per quando ho dei clienti che hanno particolari problemi di piatto o che hanno zero di proprio eccezione all'interno della, cioè sulla caviglia, e vedi che poi anche il polpaccio, diciamo, è atrofico, tra virgolette, inserisco del lavoro magari più, diciamo, canonico sul polpaccio stesso, in modo da, piano piano, aumentare la flessione dorsale della caviglia stessa. Ma ci potrebbero essere altri esercizi che possono di migliorare più velocemente, se si può dire, l'arco plantare, diciamo, anche tutta poi la struttura sottostante?
Guarda, ci sono un paio di cose che a me, che io ho fatto a suo tempo, perché anni fa mi sono rotto anche una caviglia, e quindi ho avuto seri problemi a recuperare mobilità. Io anni fa fui il primo italiano a fare la Beastamer Challenge, che è la sfida all'interno di Strong First, dove tu devi fare essenzialmente un pistol, un military press e un pull up con la 48 kg. Farne uno o due è una cosa, fare tre e tre non è facile, perché... E poi al tempo ero 92 kg. Nel 2010 ho superato questa challenge. La cosa figa è che io ero in grado di fare 5 pistol con 48. Non riuscivo a farne uno a corpo libero perché ero talmente poco mobile che appena scendevo mi capottavo all'indietro. E quindi ho fatto una certa fatica sulla caviglia. Una cosa ho fatto per parecchio tempo, adesso la faccio vedere, faccio un po' il pagliaccio, ho fatto un protocollo di fit reset. Tra l'altro, allora, si tratta di camminare, facevo i 20 metri quadri della sala funzionale della palestra, li facevo in queste modalità. La prima era tenendo le punte dei piedi tirate verso di me e camminando sui talloni a gambe tese. Poi tornavo indietro, sulle punte, ma non qui, sulle punte con le ginocchia in avanti, in modo di ballerina, ok, in maniera da aumentare il grado di estensione dell'alluce, okay, delle altre dita. Quindi non so se si vede con la tuta così, però camminavo all'indietro e portando il piede indietro aumenti il grado di estensione. Poi camminavo sul taglio esterno del piede, con le dita completamente dritte, quindi e portando un piede di fronte all'altro, quindi sul taglio. Poi sul taglio interno, tenendo i piedi paralleli, ok? E poi in completa, con le cosce in completa extra rotazione, piede davanti all'altro, e poi con le cosce in completa intrarotazione, sempre un piede davanti all'altro, prendendo il pavimento con la punta dei piedi. Oltre al piede sentirete le anche cosa succede, piriformi e altri muscoletti. Questa è una. Un'altra cosa che ho scoperto, che è stata un eye-opener, l'ho scoperta per caso, magari lasciamo in mille, però io credo di averla scoperta per caso, è questa. Sai che tutti lavorano sulla dorsiflessione, tutti. E la maggior parte delle cose che tu fai è semplicemente tenere il piede allineato col secondo dito del piede, no? il ginocchio, e fai questo tipo di lavoro qua. Magari metti qualcosa sotto il tallone per assicurarti di non alzare il tallone e altre cose. Più o meno varianti di questo. Ciò a cui si pensa poco è che tu qua è facile che comprimi vai l'impingement.
Ok.
Quindi bisogna resettarlo dall'altra parte. Vi do l'immagine di un... Vuoi rompere un fil di ferro, no? Se lo pieghi sempre dalla stessa parte, non funziona, i piedi erano entrambi i lati. Se vuoi arrivare al punto di riuscire a...
Chiaro.
Allora, io ho scoperto questa cosa qua. Non so se riesco a farla vedere perché le limitazioni di... Allora, io faccio... Conoscete la posizione Seiza? Dove tu ti vai in flessione plantare e ti siedi sopra i talloni essenzialmente, no? Ok. Allora, se tu fai questa cosa qua, ma poi da qua...
sulle ginocchia.
Allunghi in flessione plantare, no?
Certo.
Questa, abbinata a qualunque altro esercizio in dorsiflessione, oppure piedi sotto e mi siedo qua. Qua sono in dorsiflessione e addirittura, guarda cosa faccio con le ginocchia, cammino piano piano indietro in maniera da aumentare la dorsiflessione. Quando ho lavorato in dorsiflessione, addirittura con gli alluci in massima estensione, resetto lavorando dalla parte opposta. Quindi la caviglia lavora in un senso e lavora nell'altro. E mantengo lo spazio, perché molto spesso quello che succede quando vai in dorsiflessione, arrivi a un punto ad avere un blocco articolare, osso su osso, e non vai più avanti. Se tu separi le ossa qua, e separi le distanze, e poi vai nella direzione opposta, prendi molto più movimento. E ti dirò che funziona. Questa cosa qua l'ho presa dai principi, non so se mai stiamo a parlare voi di flexible steel, cos'è?
No, non conosco.
Flexible steel è uno dei miei colleghi, un master Stronfels, che però è anche un gran master di Taekwondo, un esperto di arti marziali, ha creato un sistema di allenamento per la flessibilità. Si basa su molti principi, c'ha molto di FMS sotto, molto del vecchio lavoro di Pavel sullo stretching e quant'altro. Acciaio flessibile, no? Lui è un esperto di mobilità. Cioè lui prende uno rigido e nel giro di un'ora lo porta a fare la spaccata. Quasi tutti, con me non c'è mai riuscito. Però è un esperto di allenamento per la flessibilità, soprattutto pro arti marziali e quant'altro. E lui nella sua scuola, ha scritto anche un libro che gira, un paio di libri, lui dice, i principi sono, per aumentare la flessibilità, sono le tre S, strength, space and spread. Ovvero, usa la forza, use strength. Make space, crea spazio, ok, and spread the load e suddividi il carico, no? Allora lui ti fa fare una cosa, adesso non so se qualcuno di, se uno di voi due vuole fare un esperimento, se mi ricordo tutto ve lo faccio provare, però dovete farlo, cioè vi porta via 5 minuti, dovete fare un ok, però dovete, uno di voi deve alzarsi in piedi e farlo. Bene. Allora
io
lo fai tu? Ok, allora attento Andrea, attento cosa fai. Blocchi, se mi spero di ricordarmi tutto, eh? Allora, blocchi i piedi a terra, non muovi le anche, giri la testa e vedi dove riesci a arrivare con lo sguardo il punto più lontano da te senza forzare. Vedi, fissi un punto dietro di te. Ci sei?
Sì.
Memorizza quel punto lì. Bene.
Ma
okay, tu hai senza muovere il bacino, logicamente.
Aspetta,
quindi devi ruotare solamente con gli occhi, con la testa e la T-spine, senza muovere il bacino. Quindi hai una baseline di flessibilità, no?
Ci sono.
Giusto. Bene, adesso dobbiamo aggiungere un drill. Adesso cosa succede? Che tu nel momento in cui arrivi al tuo limite, quello che devi fare è, quando arrivi al tuo limite, tu stai girando a destra, con forza, arrivi lì, pianti il piede sinistro con la massima forza, ok? E contrai il gluteo sinistro e vedi quanto più in là riesci ad arrivare. Prima di farlo, dimmi, prova a indicare cosa riuscivi a vedere dietro di te come limite.
Riuscivo a vedere fino al secondo, terzo libro della scheda.
Benissimo, quindi adesso tu arrivi al tuo limite senza forzare e da quel momento in poi inizi a spingere col piede a terra più forte che puoi e contrai il gluteo sinistro più forte che puoi e vedi quanto in più prendi.
Sì, sono andato.
Non quanto hai preso? Quanti libri hai preso?
E 4 libri in più.
4 libri, no, quindi...
Ho avuto la sensazione che si contraesse tanto anche il quadricipite.
Certo, certo, ci sta. Pianti i piedi, lavora anche i due. Quindi hai aggiunto la forza. Adesso viene la parte più carina, che è questa. Il fatto di creare spazio. Creare spazio. Per creare spazio, mentre tu contrai il gluteo, spingi i piedi a terra e ruoti, devi pensare un'altra cosa. Pensi dove c'è, il tuo psoas qui e dove c'è la teccatura del retto del femore, sulla spina iliaca anteriore, no? Quando sei arrivato lì, finché contrai il gluteo, devi immaginare di allungare qui, che c'è qualcuno che ti sta stirando allungando. Quindi contrai da un lato e allunghi l'antagonista e intanto continui a girare. Dimmi cosa prendi in più.
Inizio solo con la testa.
Vai. Poi pianta il gluteo e poi inizia a allungare la zona dello psoas del retto, controlaterale del gluteo. Quanti più hai preso?
Tutti, mi è venuto un campo addosso.
E ci sta, poi dopo, quando finiamo, fatelo dalla parte opposta, perché sennò poi cammini in cerchio. Ecco, adesso aggiungiamo, allora, hai fatto due cose, hai usato la forza, hai creato spazio. Il più figo di tutti è suddividere il carico, cioè la flessibilità non è data da un'articolazione, ma dal creare più spazio che puoi delle articolazioni. E questa è la ragione per cui abbiamo scelto la torsione, perché è tutta la colonna che può allungarsi. Allora, quando sei arrivato al limite, quindi hai gluteo contratto, ok? Hai allungato lo psoas, questa zona qua, e voglio che tu inizi a pensare, ok? Immaginare di colpo di avere un cappio, ok? Che ti allunga la testa e quindi immagina di voler raggiungere col cucuzzolo della testa, vuoi raggiungere il soffitto. Quindi fin tanto che tu contrai il gluteo e allunghi qua, provi a renderti più alto e vedi, dimmi se prendi ancora qualche grado.
Andre, vedi il computer alla prossima, ti dirò.
Aspetta, ne manca un altro dopo,
Ok,
renditi più alto.
E ma si vede anche.
Ma vedi la differenza, no?
Giusto? Cosa mentre, però penso che sia partecipato.
Ne manca uno, me ne manca un ultimo da aggiungere. Allora, ti allunghi, quindi questi due erano, il primo era usare la forza del gluteo, creare spazio, era qua e diventare più alto. Ora, suddividiamo il campo. Quando sei arrivato a leggere da alto, eccetera, eccetera, devi creare questa immagine mentale. Immagina, dall'ultima vertebra lombare, immagina di pensare di far ruotare di mezzo giro una vertebra, la vertebra superiore sopra quella superiore ancora, una vertebra sopra l'altra. Immagina una alla volta di dare di mezzo giretto, tac, 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 arrivi a quelle del collo, ok? Fino all'ultima cervicale, poi immagina di avere delle vertebre immaginarie sopra, che la tua colonna si protenda oltre la testa, immagina di ruotare anche le vertebre immaginarie. Quindi un pezzo alla volta, tic, tic, ti allunghi e finché pianti il gluteo, prova, vedrai quanto ancora prendi. Una vertebrina alla volta, che roba. Paura, dopo mi raccomando, poi quando abbiamo finito fatelo dalla parte opposta. Ti verranno i crampi nel controlaterale normale.
Però è vero, cioè di arrivare praticamente alla porta quasi.
No, l'idea è questa: quando noi cerchiamo di aumentare il movimento, noi in realtà cerchiamo di allungare il muscolo e ci comprimiamo. Non pensiamo che allunghi un muscolo devi contrarre l'antagonista, ma soprattutto per quello mi piace l'idea di fare dorsiflessione, flessione plantare, ma non pensiamo che dobbiamo anche creare spazio, creare spazio e concentrarci con tutto quello che può muoversi, perché pochissime articolazioni sono semplici, cioè non è come piatto tibiale, ok, e femore, dove questo è il movimento, che già quella è complessa. La maggior parte delle nostre articolazioni sono molto complesse. La caviglia e il piede sono un disastro a livello articolare, la spalla non ne parliamo, no? Quindi se tu la pensi funzionalmente come una cerniera di una porta, non funziona così. Devi pensare che devi utilizzare tutto quello che si può muovere, incluso allungare il connettivo oltre che il muscolo e quant'altro, e ripristinare gli spazi intraarticolari, ma devi anche pensare al fatto che qualunque cosa tu stia comprimendo è dura da muovere, devi decomprimere. E quindi quel giochino della caviglia, per questa ragione, ha il suo perché, funziona. E ti parla uno che è l'antitesi della mobilità, no? Anche dovuta all'età, quello che ho sollevato, eccetera, eccetera. E quindi se funziona per me, funziona per tutti.
Però è un ottimo, cioè sono esercizi che si possono implementare senza, allora devi arrivare con un certo grado, immagino, perché non è che puoi chiamare la sciurapina, di arrivare lì, anche perché sennò poi dopo la sciurapina resta così per sempre.
Però quando conosci il concetto,
sì, no,
tu vedi gente che si stira e che si accorcia di più, che si contrae, no? Tu invece spieghi il concetto di creare spazio, eccetera. Tu prova anche a googolarti il bretzel di Brett Jones come esercizio, quando ti capita.
Ah sì, no, un esercizio che eseguo qualche volta. Dove
fai il bretzel e finché lo fai, pensi a creare spazio qua, allungare la schiena, allungare il collo, vedrai che riesci a ottenere molto di più. Quei principi lì di flexible stiff funzionano molto bene, sono molto interessanti.
Proverò.
Ma molto di nicchia, perché lui, ti ripeto, si occupa, a parte lui è molto conosciuto in Corea, lavora molto in Corea, anche se è americano, però lui è molta roba di nicchia nel campo delle arti marziali, però si applica un sacco di cose.
Sì, sì, questo è figo, questo concetto, proverò a essere, perché poi no...
Ah, se poi mi scrivi ti mando qualcosa, eventualmente.
Volentieri. Perché ci sono, cioè, stanno uscendo fuori... Nel senso, ci sta capitando spesso questo argomento con i podcast che registriamo, no? E poi ammetto la mia ignoranza, io mi sono lanciato, ho provato a inserire qualcosa, però ho dei limiti proprio di conoscenza, no? Quindi sono sempre un po' che dico, beh, cioè, li provo, perché tanto ho abbastanza la faccia come il culo, se devo essere sincero, però non ho la garanzia del successo, capisci? Quindi... Volevo solo ma capire quali potrebbero essere inseriti in più, che potrebbero avere dei feedback, cioè dei carry over maggiori.
Io un'ultima cosa sul piede, poi se no...
Vai! Se so, è perché ripeto, il piede, io sto imparando anch'io, sono un lio di lupi, quindi...
Solo un pensiero tuo, perché sempre tornando a Cal Diez, che ci aveva parlato tanto di piede, lui fa fare un sacco di esercizi con sovraccarico, perché lui dice... Cavolo, se il mio piede deve portare, soprattutto in atleti, se il piede dell'atleta, o il piede comunque della persona normale, no? Deve portare su tanto peso, cioè il peso sopra il piede è elevato, e io gli faccio fare dei lavori tipo con la towel, lui con la salvietta, hanno poco senso secondo lui, e quindi lui fa fare dei lavori con magari la punta del piede appoggiata sopra il disco, con un sovraccarico, in modo tale che riesce a tenere con un sovraccarico l'arco plantare in maniera molto più forte che in un esercizio corpo libero. Volevo sapere un po' la tua opinione su questo, se hai una tua idea o...
Ha totalmente senso secondo me, ed è applicato al piede il vecchio concetto di non fate fare lo squat ai ragazzini perché gli fa male la schiena, no? Cioè, no, il piede, se sei in flessione, il tuo piede non è appoggiato, non devi sovraccaricarlo piano. E allora, scusatemi, se uno fa atletica e corre... Da un salto, non lo carica il piede? No.
Allora,
il riporto sullo squat, io mi ricordo che c'era il mio primo maestro, maestro Gamberini, a un convegno tanti anni fa, dove lui era un maestro di lotta greco-romana, no? E faceva fare parecchie preparazioni atletiche con i pesi ai ragazzi. E gli hanno contestato il fatto che doveva fare lo squat carico ai ragazzi giovani, no? Anche se non con carichi eccessivi. E lui fa, scusatemi una cosa, no? Allora lui ha preso, chiamato uno al pubblico, gli fa, guardi, c'era il palco era alto un metro, fa, Mi dispiace saltare giù dal palco, questo salta, il palco salta giù, no? Li fa. Bene, un bambino quante volte al giorno fa un salto così verso il basso? E fanno sempre, bambini fanno questo, non quelli di adesso che furono sui videogiochi, ma il tempo erano così, no? E lui fa, scusatemi, ma il carico sulle tutte le articolazioni che voi dite che non dovevano essere sovraccaricate in crescita, che c'è con un salto a peso corporeo da un metro verso il basso, nel punto di atterraggio, no? Considerando l'accelerazione di gravità, l'impatto che si ottiene da lì fino ad arrivare sulla schiena, quanto è in termini di chili? Nessuno sapeva quanti chili, però tutti erano d'accordo che fosse molto, no? Dicono, bene, volete dirmi che se io metto a un ragazzino il 50% del suo peso corporeo o anche il peso corporeo e gli faccio fare 3 ripetizioni lente e controllate, l'impatto sulla schiena è superiore rispetto a quello che ottiene con qualunque tra i più semplici movimenti dinamici? A questo punto nessuno poteva più contestare la cosa, idem. Quello che dici tu, Riccardo, è lo stesso tipo di ragionamento, no? Cioè, stiamo lì a piegare l'asciugamano, che va bene per creare awareness, secondo me, consapevolezza di quello che devi fare, ma a un certo punto poi lo devi caricare, perché se non lo carichi, cosa succede? Sì, hai tutta l'awareness che vuoi, sai, sei in grado di piegare in quattro un tovagliolo con il piede, però la prima volta che tu salti, tutto cade con un cartello di carte perché non sei forte. Se voi conoscete FMS, anche FMS dice una cosa, dice... Prima la mobilità, la stabilità e il contenimento motorio, e poi mettiamoci sul peso. Il peso è il collante che fa sì che quello che tu hai appreso, la consapevolezza che tu hai appreso di un movimento del tuo corpo, quando la vai a sovraccaricare, a questo punto tu la saldi. A questo punto tu sai di averla e di riuscire a applicarla anche in condizioni estreme. Un'altra cosa che dice sempre Pavel è: sotto stress tu torni a fare ciò che sei abituato a fare, cioè under stress you revert to training. Cosa vuol dire? Che se tu hai sempre fatto lo squat chiudendo le ginocchia e tutto un colpo ti metti a usare il mini band, poi quando io ti metto il massimale di sforzo, sai cosa fai? Chiudi le ginocchia. Cioè, lo devi ricostruire lo squat pesante con le ginocchia allineate nel punto giusto. Non è che... Quindi, Riccardo sfondi una porta aperta. Devi, non subito, cioè non è che prendi la signora Pina e metti il peso, certo. Quando uno ha preso, prima devi far capire, a prendere la consapevolezza di quello che uno deve fare e poi gradualmente devi sovraccaricarla, a mio avviso.
Perfetto, Fabio, direi che ci possiamo spostare su le altre domande, visto che alla fine ne avevo fatta solo una. Quindi a questo punto...
Questo parlavamo tempo con me, perché sono un chiacchierone.
No, ma meglio così, guarda, ti ripeto, meglio così, perché così resta molto più friendly, più conversazione, meno intervista, proprio, cioè, un po' pallone.
Vengono quelle.
Esatto, bravo. Quindi a questo punto, ritornando, diciamo... Facciamo un piccolo passo indietro, quindi tu chiaramente essendo formatore presso Strength First, diciamo che non, e non solo, ma viene identificato come uno dei corsi principali per quanto riguarda l'utilizzo e l'allenamento con i kettlebell, che è uno strumento che reputo che nell'ultimo anno sia diventato abusato, in più diciamo modi corretti, però sicuramente è stato utilizzato da tutte le persone in diverso modo. Quindi una cosa di cui noi avevamo già parlato in un precedente podcast con Annalisa e ci siamo dedicati magari di più allo swing, quest'oggi forse ci conviene dedicarci di più sulla parte delle spinte verticali, quindi delle distensioni sopra la testa con le kettlebell. Quindi se ci potresti dare anche una piccola analisi del baricentro della kettlebell stessa, quindi di come si viene distribuito il carico e di come tu programmi la spinta verticale. Questo secondo me è un argomento molto interessante, perché spesso, volentieri, si sente le spinte sopra la testa vengono un po' demonizzate come l'esercizio da evitare, esercizio da padroneggiare solo se, quando in realtà alla fine è uno dei pattern di movimento, diciamo, più importanti del corpo e naturali, perché
lo è. Logicamente, qual è il problema? Che la gente lo perde, esattamente come la gente è nata per fare lo sport e poi lo perde perché non lo pratica più nella sua vita, vive seduti come siamo seduti noi adesso, deve recuperarlo, non dico deve impararlo, deve recuperarlo dalla memoria persa, no? E lo stesso vale per l'alzare sopra la testa, cioè effettivamente non vorrei dire che non sono per tutti, sono per tutte le persone sane, però per qualcuno c'è un percorso per arrivare a farli. E in tutto questo la spinta con un braccio sopra la testa con il kettlebell è molto user friendly, ok? C'è poco di più user friendly di quella. Come spinta sport può essere Landmine, per esempio, che è friendly, perché lavora il core e anche hai comunque meno escursione. Ma perché questo? Allora, qual è il problema? Allora, intanto perché mi piace una spinta sopra la testa e soprattutto una mano. Perché le lezioni che impari con le spinte sopra la testa le puoi applicare a qualunque altra alzata. Per una ragione. Faccio paragone. Stacco la terra. Tu stacchi il bilanciere da terra fino a più o meno il bacino, sotto il bacino. Quindi il peso rimane sempre più basso del baricentro del corpo. Sei estremamente stabile. Devi saper utilizzare le leve giuste e andare in spinta, però non è così complesso. Quando tu spingi sopra la testa, una piccola variazione del movimento, l'oscillazione del bilanciere in uno stacco da terra, non ti cambia la vita. Una piccola oscillazione qua sopra ti cambia la vita mica da poco, ok? Considerando che il fulcro siamo sempre sui piedi, no? Cioè, vai giù lì. Oltretutto, la cosa è che tu devi avere il pieno controllo di tutto quello che c'è sotto il peso. Quindi quando tu sei qua, tu, dal polso, al gomito, alla spalla, alla T-spine, alla sezione centrale, alle anche... Tutto il corpo devi sapere cosa stai facendo. Quindi quando tu hai preso quella, sei in grado di pressare con efficacia, con sicurezza sopra la testa, tu hai il pieno controllo di tutto il tuo corpo. Quindi è una figata. Quindi poi lo riporti in altri esercizi, ti verranno più facili, no? Questa è la prima cosa. Qual è la challenge, no? Botico, la mobilità della spalla. Sì e no. La spalla di per sé è mobile. Io sfido qualcuno a trovare la spalla intesa come scapolo omerale, poco mobile. Se non hai i processi elettronici, chissà che la scapola omerale abduce e flette fino a 90 gradi. È tutto il resto, tutte le altre articolazioni della spalla. Quindi cosa, come si muove la scapola, ok? E quindi ci siamo tutti. KD, 5 articolazioni della spalla e altre cose. Ma il problema più grosso è qua. È qua che la gente è bloccata. La maggior parte di noi siamo bloccati sulla T-spine. La T-spine è la zona della colonna vertebrale che dovrebbe essere più mobile in flesso estensione e anche in rotazione assiale, quindi in torsione. E noi questa roba qua la perdiamo perché viviamo lì. Ok? Cosa succede? Succede che quando io presso, da qui a qui è scapolo omerale. Fin qua pressano tutti. Superato questo punto, cosa succede? Succede che la scapola inizia a ruotare, giusto? E già lì qualcuno ha qualche, può avere, iniziare a avere qualche problema perché non ha controllo, la scapola slitta in alto e, per esempio, guarda la spalla, stendo versus... E lì la scapola non ruota più. Quindi ci vuole quel controllo, no? Che chiama in gioco tanti muscoli, dentato anteriore, trapezio, dorsale come stabilizzatore e quant'altro. Ma quello che manca poi, se questa non si muove, io presso qua. Per arrivare qua, se io non mi muovo qui, in arco qui. Non c'è, cioè da qualche parte, perché pressare davanti alla testa a modo di saluto romano, ok? Purtroppo il peso ti cade, non riesci a pressare. Devi riuscire, quando sei sopra qui, il peso deve stare sopra la spalla, che deve stare sopra l'anca, che deve stare sopra il centro del piede. Se pressi qua, ok, il peso ti cade. Ma se tu non sei mobile qua, devi inarcare la schiena. E questo è il grosso problema. Quindi ci vuole un controllo totale. Quindi il press non è per tutti subito. Se manca la mobilità qui, io dico, lavoro sulla mobilità finché prendo mobilità, probabilmente di far lavorare con landmine o con altre cose. Qual è il vantaggio del kettlebell e singolo rispetto al bilanciere? Che rispetto al kettlebell doppio. Se io lavoro con il bilanciere, se da un lato presso più largo, quindi non serve, okay, avere la mobilità che dovrei avere per portare il peso qua sopra. Però dall'altro lato, se non ho mobilità in estensione, in arco, Mentre con il kettlebell singolo, quello che mi manca in estensione recupero con un po' di rotazione. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio è che il kettlebell rispetto a un bilanciere o un manubrio, il peso non ce l'hai in mano qui, il peso è dietro. Quindi per essere allineato sopra il piede, quando sei qui, il pugno non deve essere qua, basta che sia qua. E quindi ti dà quei gradi di libertà in più, non devi essere così estremo, il lockout non deve essere a quel livello così estremo, non devi avere il braccio estremamente dietro l'orecchio, ti basta un po' di meno, ok? Quindi ha dei vantaggi. L'altro vantaggio rispetto al bilanciere è che fisiologicamente il movimento non è costretto dal fatto che sei in catena chiusa, sei in catena aperta, quindi logicamente devi avere controllo, perché se vedete la gente che pressa il kettlebell, la maggior parte o apre troppo, ok, oppure il kettlebell gli ruota e gli cade addosso, non è così semplice. Allora, devo farla breve perché io ho appena registrato un video corso che lancerà Stronfer tra qualche mese, sul press, e sono 6 ore di press, quindi però allora quando pressi con 2 kettlebell hai il problema del bilanciere, cioè se non sei mobile qua, in più devi portare le braccia molto vicine, quello viene uno step successivo, no? Però quando sono qua, la prima cosa che devo fare è il kettlebell dove deve stare, non posso tenerlo così. Io devo riuscire a fare in maniera che il kettlebell sia sopra l'anca e sopra il piede. Quindi la prima cosa della mia posizione di rack sarà il tenere l'anca leggermente spostata, ok? Non così è rilassato, però leggermente spostata in maniera da far sì che il kettlebell stia sopra il gomito, ok? Il quale il braccio è adeso alla gabbia toracica, ok? E sopra l'anca e si scarichi sul piede. Okay. L'altra cosa è il kettlebell rispetto a un manubrio, un bilanciere, ha un'altra caratteristica. Se hai un manubrio in mano, il polso è così. Non dovrebbe mai essere qua. Però se uno che sa usare il bilanciere non lo appoggia qui come fanno molti, ma lo appoggia qua. Però devi avere il peso deve stare sopra l'ulna, perché spinge in questa direzione. Il kettlebell, tu in mano hai il manico, il peso è qua. Il peso cerca di farti fare questa cosa qui. Se tu fai a braccio di ferro, sei in questa posizione, vinci o perdi, non importa quanto sei forte, perdi. Quindi tu devi continuare a forzare il braccio in maniera da mantenere il polso dritto. Dall'esterno io vedo un polso dritto, però in realtà, siccome il kettlebell sta tirando di qua, io devo continuare a forzare nella direzione opposta. Quindi già qui ho parecchia tensione. Altra cosa importante è dove impugno il kettlebell, perché molta gente lo impugna a metà palmo. Io devo riuscire a infilare il manico in maniera che stia più basso possibile, perché se il manico è qui, il manico crea leva, mi apre il polso. Più il manico è basso, ok, infilato qua sotto, più io riesco a mantenerlo dritto. Quindi io devo riuscire a tenere il polso dritto, il braccio adeso alla gabbia toracica, che non vuol dire qua, vuol dire sulle coste. Devo fare leggermente il pugno verso di me in maniera che il centro del kettlebell cada sopra il gomito, che cada sopra l'anca. E questo è il punto di partenza. Da quel punto in poi, e questa è una palla di cannone, se io fermo il cannone non devo avere una canoa. Quindi devo essere con i piedi piantati a terra, le ginocchia bloccate, le anche estese, quindi una moderata tensione anche nei quadricipiti, nei glutei, nell'addome, in maniera che tutto quello che sta qua sotto non si muova. È importante l'addome anche per una ragione, perché l'addome contratto mi impedisce di aprire qui e qua. Questo vuol dire che quando io presso, l'unica parte del corpo che può muoversi è la T-spine, che deve fare 3 movimenti. Deve fare estensione, inclinazione laterale e torsione, tutti e 3. Perché? Adesso immaginate, se uno pressa 8 kg è un discorso, no? Il record è 56 per 3 ripetizioni. Adesso non ci riesco, però comunque la 48 per 2-3 ripetizioni la presso ancora, no? Io sono attualmente 88 kg più o meno, quindi 48 è più di metà del peso corporeo. Se io porto metà del peso corporeo qua, il movimento fisiologico della spalla più o meno siamo sui 30-45 gradi, quindi da qua deve andare, non può andare qua, non può andare qua, ok? Quando io ho metà del peso corporeo qua, se non faccio qualcosa io cado. Giusto?
Sì, sì.
io dovrei riuscire a mantenere il peso sempre
linea.
In linea verticale, che non è facile, perché qualunque cosa io faccia da qui a qui, il kettlebell si allontana dal corpo. Allora, il segreto è da qui a qui, dalla posizione di rack allo sticking point, che poi è quando il braccio è orizzontale, anziché pensare di pressare il kettlebell via da me, il gioco è pressare me via dal kettlebell. Cioè, io pianto l'anca sotto il kettlebell e cosa faccio? Mi allontano leggermente, cerco di pressare in linea verticale, ok? E ho una leggera inclinazione, estensione e torsione in maniera che il kettlebell rimanga lì. Cosa succede a questo punto? Succede che da qui in poi il kettlebell si riavvicina. E quindi io devo essere bravo abbastanza da tornare indietro, perché molti fanno così e poi non riescono più a chiudere il press qua. Mentre da qui a qui mi allontano e il kettlebell sale in linea quasi verticale. Superato lo sticking point, che volevo fare? Più tensione qui e mi ci pianto sotto. Okay. E qui dove serve più estensione? Da qui a qui serve più inclinazione laterale. Da qui in su sono due cose che servono, estensione e una leggera torsione, in maniera che quando sei qua tu dovresti riuscire a rimanere lì un minuto o due senza sforzo, perché hai allineato le ossa sotto il kettlebell. Gli americani lo chiamano stacking the bones, no? Impilare le ossa sotto.
Fantastico.
Ed è poi la negativa, anche lì è importante, se perdi controllo sei fottuto. La negativa, quello che viene a fare è strizzare il manico, tenere questi muscoli contratti e andarci contro cercando di fare un chin-up. Questo è il press in breve, eh?
No, però è super interessante secondo me, cioè il movimento è all'opposto, nel senso quando spingo mi allontano.
Ti allontani, esatto.
Tende e tiro verso di me, capito?
Sì, è l'opposto. Guarda che come pochi sanno, nello squat quando scendi, quando fai la negativa è passiva o è attiva?
Attiva.
Pensati che uno degli esercizi propedeutici per uno squat sicuro, potente, sai cos'è? No, ma ancora di più, sai cos'è? Ti attacchi la sbarra,
okay,
e fai un, come le chiamate, come le chiamano in CrossFit? Il knee tuck. Raccogli le ginocchia, però le raccogli larghe verso le spalle. Perché se tu, quando scendi nello squat, anziché cedere al peso e basta, ti tiri giù tu utilizzando gli psoas. Lo psoas, se voi sapete, immagino che voi la conoscete bene un po' l'anatomia, la fisiologia muscolare, lo psoas è lordotizzante, giusto? Qual è il problema più difficile, uno dei problemi dello squat? È mantenere la lombare e non arrotondarla. Se tu impari a scendere tirandoti giù con lo psoas assieme agli addominali ti riesce a stabilizzare la schiena e ti fa mantenere la lordosi. È uno skill difficilissimo da apprendere, eh? Abbiamo dei drill per insegnarlo, però scendere attivamente nello squat, come scendere attivamente da un press, ti salva le articolazioni. Qua ci vuole un po' per impararlo, però dopo dai vantaggi pazzeschi.
Tirare il bilanciere contro di te potrebbe essere uno di quelli.
Sì, ti aiuta. Tu pensa a questa cosa. Questo, tutti siamo stati in una palestra fitness e quindi l'idea è molto simile. Quando tu ti insegnano a fare un lat machine oppure un pulley o un rematore, oltre a tirare il bilanciere, come ti insegnano a fare col torace? Andare d'incontro, no? Giusto? Stessa cosa, tu sei col bilanciere e te lo stai tirando addosso perché questo ti dà stabilità. Finché scendi, se tu pensi non solamente a scendere, ma pensi a tirare le ginocchia verso di te, idem in un press, no? Se tu non pensi solamente, non cedi al peso, non continui a spingere contro il carico che ti porta a sconnettersi, ma pensi di tirarlo giù col dorsale, ti viene una spalla molto più connessa e ti dà una fisiologia del movimento che è un movimento molto più fisiologico. È figo. È un mondo.
Sì, perché poi dopo sembra semplice, ma ci sono tanti di quei dettagli che...
Yeah. Per quello che io ho detto all'inizio della nostra chiacchierata, che non avete idea di quanta roba ho imparato, io credo di essere una persona più fortunata in questo settore qua. Lo dico perché non ritengo di essere uno che ha delle capacità, delle qualità incredibili, sono duro di testa. Sono bravo a insegnare perché se non capivo un cazzo, ho dovuto smontare tutto quello che ho imparato in pezzettini piccoli per riuscire a capirlo io, quindi riesco a trasmetterlo bene, no? però non ho delle capacità o una cultura generale come molti miei colleghi, mi rendo conto che hanno un universo rispetto a me, no? È che io ho avuto un culo della Madonna. Ho stato a contatto con le persone giuste, ho imparato un sacco di roba.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 25esimo episodio di Performance Talks. Ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Fabio Zonin per essere qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram, dove tutti i giorni portiamo informazione costante ed evidence-based per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!